Leggiamo ora la parola di Dio. Stiamo per leggere in Filippesi, lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 1, versetti da 1 a 11. Leggiamo nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 1, versetti da 1 a 11. Paolo e Timoteo, servitori di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e i diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io rendo grazie al mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre, in ogni mia preghiera, prego per voi tutti con gioia, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo, dal primo giorno fino ad ora, avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è ben giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti che tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Poiché Dio mi è testimone, come vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E la mia preghiera è che il vostro amore sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate distinguere le cose eccellenti affinché siate sinceri, irreprensibili per il giorno di Cristo, ripieni o ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Amen. L'Apostolo Paolo scrive questa lettera indirizzata alla chiesa della città di Filippi, in Macedonia, dal carcere. La maggior parte degli studiosi delle scritture sono concordi nel dire che la location, il luogo da cui l'Apostolo scrive, sia il carcere a Roma, la capitale dell'impero romano. È una lettera questa che trasuda gioia. Sembra assurdo, sembra pazzesco questo. Come lettera di un detenuto credente in Gesù Cristo, lettera potremmo dire scritta da dietro le sbarre che esprime gioia. Sì, eppure è così. Perché Dio mi può dare e ti può dare una gioia che viene da Lui, dal cielo, che non ha a che fare con le circostanze che affronti, con tutti gli aspetti umani, contingenti. Chiedi a Dio la gioia della sua presenza nella tua vita. È una lettera che non solo trasuda gioia, ma da questa lettera, da questo scritto, traspare anche fiducia. Quante volte nel 2024 hai perso la fiducia? Non si possono contare le volte. Quante volte ti sei trovato sfiduciata, sfiduciato. Quando la fiducia in noi stessi, in qualcuno, in qualcosa, non esiste più, ricorda di avere una sorgente di fiducia, una sorgente inesauribile che è il Signore. Così le parole dell'Apostolo Paolo esprimono anche fiducia. L'hai letto insieme a me, no? Il versetto 6, che sarà il versetto chiave di questo messaggio titolato Il lavoro di Dio. Troviamo fiducia, questo concetto, versetto 6, no? Dicevo un attimo fa, avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ma anche altrove, per esempio, la fiducia dell'Apostolo nel potersi recare di nuovo a Filippi, Filippesi 2:24, ma ho fiducia nel Signore che anch'io verrò presto. Ma l'Apostolo l'aveva detto precedentemente, 1:25 ancora, ho questa ferma fiducia, rimarrò, sarò ancora con voi per il vostro progresso, per la gioia nella vostra fede. E l'Apostolo parla ancora di fiducia, sai quando? Riguardo le esigenze materiali, economiche. Filippesi 4, 19, il mio Dio soddisferà abbondantemente ogni vostra necessità secondo le sue ricchezze con gloria in Cristo Gesù. Abbi fiducia anche tu. Guardando al 2025, forse vedi solo macerie, cumuli di problemi. Forse vedi distese verticali di guai. Forse non vedi solo questo, lo spero, ma vedi anche altro di più incoraggiante. Però abbi fiducia nel Signore. Dio è fedele. La nostra fiducia è e dovrebbe essere sempre connessa con la fedeltà di Dio. Perché io dovrei ancora avere fede nel Signore? Perché Dio è fedele. Quindi la nostra fede è la risposta più adeguata alla fedeltà di Dio. Dio è fedele? Dio è affidabile? Cioè Dio non mente? Dio non si smentisce mai? E allora? Io voglio avere fede in Lui. Lui mi aiuterà. Lui sarà con te. Lui non ti abbandonerà. Amen. Vogliamo parlare così all'inizio di questo anno nuovo che Dio ci sta donando, regalando. In particolare, dicevo, il versetto 6 del capitolo 1 è il nostro testo chiave sul lavoro di Dio. Perché ho pensato al lavoro di Dio? Perché opera si potrebbe tradurre tranquillamente lavoro. Dio che ha cominciato, rende una versione anglosassone. Sono sicuro che Dio, vi leggo Filippesi 1:6, secondo questa versione. Sono sicuro che Dio, che ha iniziato il buon lavoro in voi, continuerà il suo lavoro finché sarà finalmente completato il giorno in cui Gesù Cristo ritornerà. Il lavoro di Dio, opera o lavoro? Si potrebbe anche tradurre occupazione, dovere, atto, azione. Il lavoro di Dio. Qual è il lavoro di Dio? Cosa fa il Signore? Mi viene da citare la lettera sempre dell'Apostolo Paolo agli Efesini, che dice che la salvezza non è per le nostre opere, capitolo 2 di Efesini, la salvezza non è per le nostre opere, buone azioni, ma è per grazia. Quindi la salvezza, l'essere salvati, accolti da Dio che cancella i nostri peccati, non ha a che fare con le nostre performance, buone azioni, meriti, ma ha a che fare con che cosa? Con la grazia di Dio, con il grande atto di Dio che ha mandato suo figlio per pagare sulla croce il debito, le penalità per le nostre colpe, per i nostri peccati. E poi subito dopo l'Apostolo Paolo dice, sempre in Efesini, il brano che sto menzionando, dice: no, noi siamo opera sua, siamo opera di Dio, creati in Cristo Gesù perché pratichiamo le buone opere, le opere di Dio, non le nostre, le sue buone opere che Dio ha precedentemente preparato per noi affinché noi le praticassimo. Amen. Quindi possiamo dire che noi, quando rinasciamo in Cristo, noi, tu, io, la Chiesa, in senso spirituale, noi siamo l'opera di Dio. Possiamo dire siamo il capolavoro, siamo l'artigianato di Dio. Signore, grazie per quello che siamo in te. Grazie per quello che tu hai fatto per noi e grazie, dicevo, per quello che noi siamo in te, Signore. Qual è l'opera di Dio? Lo diceva Gesù. Mostraci delle opere che nella mentalità di tanti scribi, farisei, religiosi, iperreligiosi al tempo di Gesù, le opere di Dio erano tipo i botti di Capodanno. Oh, cosa di spettacolare che ti fa stare col naso all'insù, ti fa dire: oh, che bello! Ma le opere di Dio non sono come i fuochi d'artificio. qualcosa di temporaneo, di pura estetica, di qualcosa che non ha una finalità pratica vera e propria, a parte il bello, a parte il fascino, ma finisce tutto lì, coi botti, polvere da sparo nell'aria. Io la chiamo polvere da sparo, per capirci, che viene usata per i fuochi d'artificio. Ma è così l'opera di Dio? È tutto qua? Finisce tutto lì? Rientriamo perché fa freddo, dopo i brindisi, ma finisce tutto lì l'opera di Dio? È proprio come i fuochi d'artificio? No! L'opera di Dio è qualcosa di continuativo, qualcosa di concreto. Gesù dice appunto agli scribi e ai farisei: questa è l'opera di Dio. Non cercate, non mettete prima altre possibili opere di Dio. Questa è l'opera di Dio, che voi crediate. Crediate in me, in colui che mi ha mandato, il Padre Celeste. Il Signore vuole fare questo lavoro anche nella tua vita. Quest'opera di salvezza, di redenzione, di riscatto spirituale. Quest'atto di perdono Dio lo vuole compiere anche per te nella tua vita. Credi, ricevi Gesù Cristo nel tuo cuore. L'opera di Dio sei tu. Dal momento che il Signore ti rende una sua figlia, un suo figlio per sola grazia. C'è l'inizio del lavoro, notiamo adesso insieme. C'è l'inizio del lavoro di Dio. C'è la continuazione del lavoro. E c'è il completamento. Dio, sono sicuro che Dio, ho fiducia che Dio, che ha iniziato il buon lavoro in voi, una buona opera in voi. Su questo non mi voglio ripetere, vi ho detto che l'inizio dell'opera di Dio, che l'essenza dell'opera di Dio è la sua grazia in noi, il perdono, la salvezza. Nella città di Filippi, Dio aveva chiamato e molti avevano risposto all'appello di Dio. Ti ricordi cos'era successo a Filippi? Quella donna, veggente, paragonabile oggi a una cartomante, chi fa i tarocchi, chi crede in varie forme di occultismo. Quella donna prigioniera del male nella città di Filippi, sfruttata economicamente da persone senza scrupoli, quella donna viene liberata in Cristo Gesù. Diventa una persona veramente libera. Acquista una dignità che non aveva mai posseduto, mai avuto. E poi il Signore cos'altro fa? Filippi, succede che Lidia, con i membri della sua famiglia, credono. Dio apre il cuore di questa donna, di questa mercante, di questa donna d'affari, di stoffe pregiate. E Dio apre il suo cuore, crede nel Vangelo e comincia a seguire Gesù. E poi c'è il carceriere a Filippi, il carceriere con la sua famiglia. Anche quest'uomo stava per suicidarsi, pensava che non ci fosse più speranza per lui, ma una voce nella notte da una cella rompe la disperazione, una luce divina irrompe nella vita di quest'uomo. Qualcuno gli dice: non farti del male. E poi gli sarà detto: credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia. E avviene la salvezza di Dio. Ecco come inizia l'opera di Dio. Tutto inizia dall'ascolto del Vangelo, della Bibbia, della parola di Dio. La buona notizia è che Dio non guarda i nostri meriti, ma guarda le nostre necessità. Ed è pronto, se ci ravvediamo dai nostri peccati, a donarci la vita eterna, liberandoci, facendoci scampare dal giudizio eterno, dall'inferno, dalla condanna eterna. Questa è la buona notizia della grazia di Dio. Accetta questo messaggio nel tuo cuore, perché Dio possa cominciare anche in te quel buon lavoro, quella buona opera che il Signore vuole avviare nella tua anima, dentro di te. Poi c'è una fase, c'è una continuazione del lavoro. E molti di noi sono testimonianza di questo. Molti di noi possono dire: sì, Dio ha iniziato in me un'opera buona, il suo lavoro nella mia vita, il cantiere è aperto, si lavora, c'è rumore di attrezzi, gli strumenti di Dio per lavorare nella nostra vita, attraverso il suo spirito, la sua parola, attraverso il servizio, attraverso la Chiesa. Dio compie quel lavoro che si chiama nella Bibbia santificazione. Seguire Gesù, lasciarsi alle spalle tutto ciò che è mondanità. Cos'è la mondanità? John Wesley l'ha definita il mondo e tutto ciò che raffredda il mio amore per Cristo. La santificazione è prendere le distanze da quello che la Bibbia chiama mondo o mondanità, non diventare asociali, ma imparare a far comandare nella nostra vita il Signore, quando i principi di Dio valgono più dei principi nostri o degli altri, quando la volontà di Dio vale di più di quello che io penso o che sono le aspettative degli altri. Ecco cosa vuol dire santificarci, una separazione graduale, costante da ciò che Dio chiama male, per dedicarci a ciò che Dio chiama bene. Nella Bibbia ci sono le tenebre, tutto ciò in cui Dio non regna, e c'è la luce, tutto ciò in cui Dio è glorificato, onorato, laddove Dio può sedere sul trono. Ecco la luce, amen. Camminiamo nella luce, dice l'Apostolo Giovanni nella Bibbia. C'è bisogno che quest'opera continui. A che punto sono i lavori nella mia vita? A che punto sono i lavori nella tua vita? Nella vita di ognuno di noi, te che ascolti online. Dio ha iniziato un'opera buona. La sua grazia è entrata in casa tua, nel tuo cuore. Stai seguendo Gesù? Sta andando avanti questo lavoro? Colui che ha cominciato un'opera buona, la porta avanti, se noi siamo collaborativi. Infatti abbiamo letto in questo brano, desiderava l'Apostolo Paolo con tutto il suo cuore, dice, la mia preghiera, abbiamo letto dal versetto 9, è che il vostro amore, che cosa? Abbondi, sempre di più. In conoscenza, in ogni discernimento, perché sappiate riconoscere le cose eccellenti di Dio. Le cose eccellenti di Dio. Quello che io penso potrebbe essere qualcosa di inaccettabile, qualcosa di mediocre davanti a Dio. Ma quello che Dio mi propone è l'eccellenza. Cosa vuoi per il 2025? Cosa desidero davvero? L'eccellenza di Dio, le cose di Dio, le benedizioni di Dio. Oppure ci fissiamo, ci focalizziamo di più o soprattutto in quello che per noi è preferibile, per noi è il meglio. Signore, aiutaci ad avere quel discernimento che viene da te, quella, possiamo dire, selettività, per capire cosa Dio vuole, cos'è il meglio di Dio, cosa farebbe Gesù, cosa ci insegna la Scrittura, la Bibbia. Fai continuare quest'opera di Dio. Cresciamo nella conoscenza biblica, nella conoscenza della persona di Gesù Cristo. In quest'anno nuovo abbondiamo nell'amore di Dio. E a cosa ci porta l'amore di Dio? Ci porta a perdonare, ci porta a dare agli altri altre opportunità. L'amore di Dio ci porta a vedere negli altri un trofeo della grazia di Dio, non una catena di cui vorremmo liberarci, di cui vorremmo dilatare gli anelli. Con l'amore di Dio possiamo vedere negli altri non una catena, dei ceppi. Presenti i ceppi? Quelli quegli assi di legno che venivano messi ai detenuti nel tempo degli apostoli per bloccare mani e piedi. Vogliamo vedere negli altri l'oggetto dell'amore di Dio, soggetti dell'amore di Dio. Questa è una palestra spirituale, non è la cosa più spontanea che ci viene. Bisogna che l'opera di Dio in me vada avanti per vivere il suo amore. E poi a un certo punto ci sarà un completamento del lavoro. Questo lavoro di Dio, la sua grazia in noi, il suo perdono ricevuto, che continua e ci rende discepoli, ci rende servitori, perché se Dio ha lavoro nella nostra vita, noi tali siamo. Siamo suoi discepoli, siamo suoi servitori. Non si può essere passivi se si è discepoli e servitori di Gesù Cristo. E poi ci sarà un completamento, appunto. Come ho detto nella versione citata all'inizio, Dio continuerà il suo lavoro finché sarà finalmente completato il giorno in cui Gesù Cristo ritornerà. Dovremmo pensare all'inizio di un anno nuovo più o meno così. Quest'anno nuovo, nel nostro caso il 2025, potrebbe essere l'anno del ritorno di Gesù Cristo. Credi ancora nel ritorno di Gesù Cristo? Ti stai preparando per il ritorno di Gesù Cristo? Le vacanze natalizie sono per molti periodi di partenza. Per un viaggio ti devi preparare. Devi preparare tutto il necessario, abbigliamento, spazzolino, tutto l'occorrente. A livello spirituale abbiamo bisogno di prepararci. La venuta di Gesù Cristo, il suo secondo ritorno, la prima volta il Signore è venuto come servo in umiltà, è nato in una mangiatoia, la seconda volta il Figlio di Dio ritornerà per prendere i suoi e poi successivamente per giudicare il mondo. Non facciamo confusione tra i due momenti che la Bibbia ci presenta, le due fasi del ritorno di Gesù Cristo, della sua seconda venuta. Oh Signore, vogliamo essere pronti. Non vogliamo essere orientati soltanto delle cose di questa vita, impegni, progetti, le scadenze, i bisogni di questa vita attuale, terrena, sul pianeta Terra. C'è molto di più. L'opera che Dio ha iniziato in me deve essere completata. Aspetta un completamento. E fino al giorno di Cristo Gesù, fino al giorno della seconda venuta del Signore, prima con la Chiesa, prima per la Chiesa, poi con la Chiesa, questa attesa deve essere un'attesa attiva. Vogliamo essere pronti, trovati pronti. La Chiesa di Filippi è un bel esempio di questo, del, non solo dell'inizio dell'opera di Dio nella vita dei filippesi, ma poi la continuazione dell'opera di Dio, del lavoro di Dio in loro, nella loro comunità, e anche di questo, di questa attesa del completamento. Gli studiosi della Bibbia, molti di essi, sono concordi nel fatto di identificare l'opera che Dio aveva iniziato nei filippesi, sì, come la grazia, la salvezza, l'inizio del cammino in Cristo, ma non può prescindere questa lettura o rilettura del brano di oggi da un'applicazione anche associata al servizio a Dio. Qual era quest'opera, frutto della grazia di Dio, che doveva continuare nella chiesa di Filippi? Quest'opera era anche una visione di servizio, una visione collaborativa in relazione all'evangelizzazione. Vogliamo evangelizzare di più nel 2025? Come singoli, come famiglie e come chiesa. Vogliamo pregare di più nel 2025? Vogliamo collaborare ancora di più con il programma di Dio di riscatto spirituale, di formazione spirituale nel nostro territorio, ma in tutta la nostra nazione, ma nel mondo intero. Vogliamo fare di più la nostra parte. Vogliamo donare di più per l'opera di Dio. Perché non possiamo aggiungere anche questo. Perché ricorderai che nella lettera ai Filippesi l'Apostolo Paolo dirà più avanti, grato per la Chiesa di Filippi, l'Apostolo Paolo dice: vi ringrazio, Filippesi, perché all'inizio del mio ministero nessun'altra Chiesa ha avuto la visione, l'amore e la generosità che voi avete avuto sostenendo economicamente il mio ministero, dice l'Apostolo Paolo. I miei soggiorni, i miei viaggi, le mie necessità materiali. E anche in questo senso, sicuramente, l'Apostolo Paolo sta dicendo l'opera che Dio ha iniziato in voi, di altruismo, di generosità, di visione spirituale ampia, anche in campo finanziario, Dio ti aiuterà a portare a completamento quest'opera. Dio benedica ogni donatore e ogni donatrice che con gioia sostengono, supportano con regolarità la propria Chiesa, il ministero e i vari aspetti, i vari rami, diciamo, dell'opera del Signore. L'opera di Dio che si protende ancora verso chi non ha speranza, verso i perduti, quanti non conoscono Cristo, non lo seguono. L'opera di Dio che guarda a chi è in difficoltà, guarda i bisognosi. L'opera di Dio che guarda fino all'estremità della terra, gli estremi confini del mondo, per portarvi la sua parola. Possiamo pensare a tutti i progetti, le attività missionarie. Signore, vogliamo essere ancora più protagonisti a livello missionario. Sono sicuro, vogliamo avere questa fiducia, vogliamo coltivare insieme questa fiducia come l'Apostolo. Io ho questa fiducia, bevo un attimo, io ho questa fiducia, o sono sicuro che Dio che ha iniziato il buon lavoro in voi continuerà il suo lavoro finché sarà finalmente completato il giorno in cui Gesù Cristo ritornerà. Coltiva la speranza in quello che Dio può fare ancora nella tua vita. Dio non ha finito. Dio non ha completato il lavoro. Come quelle sculture, quelle opere d'arte, ancora il telo dell'artista non è stato rimosso. Ci sono ancora lavori in corso. E paragonandoci a una scultura, quante scalpellate Dio ancora deve darmi. Con la sua maestria, ma con il suo grande amore. Amen. Permetti a Dio di operare, di lavorare ancora nella tua vita. Non ti stancare di te stessa, di te stesso. Coltiviamo la pazienza verso gli altri, perché siamo tutti opere ancora incompiute. Non dimentichiamolo mai. Non è che Dio con te ha finito e con gli altri ancora lavori in corso. Sai perché sono sicuro che Dio con te non abbia ancora finito di lavorare? Che se Dio avesse finito, non saresti qua. Saresti già glorificato. Saresti già glorificato. Ecco perché posso dire con assoluta certezza, Dio deve ancora lavorare nella tua vita, nel tuo cuore, nella mia vita, nel mio cuore. Signore, lavora ancora, porta avanti questa tua opera, questo tuo progetto meraviglioso, reso possibile in Cristo Gesù, nostro Salvatore, benedetto in eterno.